certamente la pista dell'assurdo, della casualità più assoluta, del determinismo. Sei così perché sei così. Non c'è nessuna spiegazione. L'uomo è semplicemente un insieme di cause, indipendentemente da te, da quello che tu vuoi, da quello che tu fai. Siamo un niente e non vale la pena prendersela troppo. Fai tanta cura del tuo corpo, della tua salute, poi vai fuori, una macchina ti falcia e che cosa è servito? Pensate oggi, ma anche in passato, la pista del volontarismo. Tu sei quello che vuoi diventare. Tutto dipende da te e solo da te. Mettici buona volontà, si diceva una volta, come se il cristianesimo fosse prima di tutto il volontarismo. L'esperienza cristiana sarà esattamente l'opposto. Sarà l'esperienza tipicamente femminile, materna, del ricevere ciò che rende feconda una vita. Ancora, il Nuovo Testamento scalza la pista del relativismo. Non esiste, cioè, una definizione assoluta di persona umana, perché questo violerebbe gli altri, che pensano diversamente. Tu sei, noi siamo, uno, nessuno, centomila. Pirandello, profeta laico. Oggi viviamo esattamente questo. C'è una pagina meravigliosa di Chesterton. Non l'ho riportata, ma perdonate, ve la leggo. È presa dalla Ballata del Cavallo Bianco, è un poemetto non molto conosciuto, ma molto bello. È l'anno 878, il re Alfredo, il grande d'Inghilterra, ha appena sconfitto l'invasore, il re di Danimarca, e ha liberato il suo paese. Dunque è un momento di tranquillità, di serenità. Se non che il re Alfredo una notte ha una singolare sonno, visione, nel sonno. Un altro esercito che sta entrando in Inghilterra, molto più pericoloso di quello dei danesi. La descrizione che Chesterton ne fa è questa. Sì, questo sarà il loro segno, il segno del fuoco che si spegne e l'uomo trasformato in uno sciocco che non sa chi è il suo signore. Anche se arriveranno con carta e penna, uno strano esercito che non ha armi ma solo carta e penna, e avranno l'aspetto serio e pulito dei chierici, da questo segno li riconoscerete, dalla rovina e dal buio che portano, da masse di uomini devoti al nulla, diventati schiavi senza un padrone, da un cieco e remissivo mondo idiota, troppo cieco per essere disprezzato, dal terrore e da storie crudeli di una macchia segnata nelle ossa e nella stirpe, dalla vittoria dell'ignavia e della superstizione, maledette fin dal principio, dalla presenza di peccatori che negano l'esistenza del peccato, da questa rovina silenziosa, dalla vita considerata una pozza di fango, da un cuore spezzato nel seno del mondo, dal desiderio che si spegne nel mondo, dall'onta scesa su Dio e sull'uomo, dalla morte e dalla vita rese un nulla, riconoscerete gli antichi barbari, saprete che i barbari sono tornati. Ecco, oggi forse stiamo vivendo qualcosa di questo. Togli Dio, togli l'anelito alla verità e ti trovi imbarbarito. Ancora, non c'è nulla nel Nuovo Testamento che faccia pensare a uno schema manicheo, oggi diremmo buonista, dell'uomo. Pensate a Rousseau, l'uomo nasce buono, il bambino è buono, è la società che lo rovina. Il cristianesimo non dirà mai così, non dice che il male o il bene sono esterni a noi, ma sono la radice del nostro essere. Dunque, il Nuovo Testamento ha una caratteristica quando parla della persona umana, ha un realismo, una concretezza, una storicità, per cui ci presenta sempre un uomo concreto, fatto anche di limiti. Ieri abbiamo letto il dialogo di Gesù con Pietro. Vedete qui come Gesù rispetta i tempi di maturazione di questa donna. Per il Nuovo Testamento è sempre un incontro con Gesù che cambia la vita di una persona. La persona, badate, non il problema o i problemi della persona. Partire da quello che si è, nell'incontro con Gesù, lasciarsi trasformare. La volta scorsa Fausto parlava del sogno di Dio, di non badare ciò che sono, ma ciò che Dio pensa di me e desidera da me. Il Nuovo Testamento cerca una risposta alle esigenze più profonde dell'animo umano. E allora parte sempre dalla persona che è amata. Istintivamente potremmo dire amo, dunque sono. Il Nuovo Testamento dice sei amato e per questo puoi essere te stesso, in quanto sei amato da un Dio che ha in sé stesso pienezza di amore. Allora non sei tu che ami per primo, sei sempre amato per primo, così come sei. Ed è lì il senso della nostra vita, ed è l'amore che ci permette di riconciliare, come il collante che ritrova tutto di noi stessi, come quella calamita che ti permette di raccogliere tutto quello che nel bene o nel male è stato seminato. Ed è proprio nel sentirmi amato così come sono, non con le maschere, così come sono. Per il Signore non ho maschere. Un figlio di fronte alla mamma non ha maschere. La mamma penetra ben più in profondità di quello che il bambino possa pensare. Allora non ho più paura del futuro, allora l'altro non è più l'inferno, pensate a Sartre che ha proprio un romanzo su questo, l'altro è il mio inferno, l'altro, noi diciamo, se lo leggo in Cristo, è colui che mi aiuta a fare luce su me stesso, che non sono un isolato, ma sono un amato oggi in questo contesto, in questo tempo, con queste caratteristiche. Allora, partendo da Gesù, vedete Giovanni quando nella passione presenta Gesù che cosa dice? Ecco l'uomo, sanguinante con la corona di spine, prossimo alla crocifissione, ecco l'uomo. Cioè la persona che ha fatto della propria vita un dono totale. Questo è l'uomo secondo il Nuovo Testamento, ma non per un ragionamento, ma stando alla scuola di Gesù. Perché lui da Dio dalla Trinità Santissima, si è fatto persona, si è svestito delle sue caratteristiche che lo sentivamo, lo rendevano totalmente lontano da noi. Tra Dio e l'uomo c'è un abisso infinito, incolmabile. Bene, il Figlio di Dio si fa persona per incontrarci nel tempo e nello spazio, non solo, ma per poter entrare nel cuore e nella vita di ciascuno di noi. Allora nel Nuovo Testamento la persona umana, così come esce dallo specchio di Cristo, contesta assolutamente il collettivismo. Pensate il marxismo, che cosa dice? Tu come persona non vali niente. Ciò che vale è la specie. Ciò che vale è che si realizzi il nostro sogno di una società nella quale non ci sono più gli sfruttati. Per cui i tuoi sentimenti non interessano nulla. Il discorso delle grandi domande della vita, da dove vieni, per che cosa vivi, che cos'è la morte, questi sono discorsi che nel marxismo non interessano. Noi ovviamente crediamo che l'uomo sia molto di più della specie o della classe che rappresenta o cui appartiene. E sarà tutta la riflessione del personalismo cristiano di Marcel, pensatore cristiano, cattolico, che metterà in rilievo questi limiti estremi. Gesù incontra la samaritana, non gli fa un discorso sulle donne, ascolta il cuore di questa donna, poi la aiuterà ad incontrare gli altri della sua città, ma assume in profondità la individualità personale, unica di ciascuno. Pensate all'opposto, la visione neoliberale di oggi, profondamente individualista, intimista, per cui certe domande sono affare tuo, che devi tenere solo per te nella tua coscienza. Il fatto religioso non può riguardare l'insieme. Se tu vuoi non abortire è un fatto tuo, ma non dirlo in piazza, non venire in qualche modo a chiedere un diritto su questo, è un affare tuo, non della società. Dunque, chi è l'uomo, la persona umana nel Nuovo Testamento? Anzitutto è una povera persona divisa dentro. Dirà San Paolo, c'è in me il desiderio del bene ma non la capacità di attuarlo. Questa donna che ha una fame e sete di amore stupendo, eppure trova 5 mariti, ne ha un altro ed è profondamente insoddisfatta. Infatti io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio. Me infelice, grida San Paolo, chi potrà liberarmi da questo corpo di morte? Vedete la visione realista, non pessimista, non pessimista. Perché San Paolo scrive questa cosa nella lettera ai Romani e nei primi capitoli ti fa vedere che cos'è il mondo, che cos'è la persona umana. Don Mazzolari diceva, l'uomo è sempre un povero uomo, se è sincero con se stesso. E allora San Paolo, dopo aver colto queste tinte fosche dell'uomo e della società di sempre, non annuncia il suo progetto per cambiare questa società, ma ti annuncia Gesù Cristo. È come se dicesse, se tu vuoi essere diverso, non seguire anzitutto le virtù. Se tu vedi che la società è ingiusta, noi ci aspetteremmo che dicesse, ci vuole la giustizia. Se lui dice il mondo è menzognero e il cuore dell'uomo è menzognero, io mi sarei aspettato che dicesse ci vuole la rettitudine morale, no? San Paolo non fa così. Dopo aver descritto l'uomo e il mondo bisognoso di salvezza, ti annuncia Gesù Cristo. Dunque, l'uomo è un povero uomo, una povera donna, una povera famiglia o società, finché non si lascia incontrare da Gesù, che ti cambia la vita. Dirà San Paolo nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 5, 17, se uno è in Cristo, è una creatura nuova, le cose vecchie sono passate, ecco, ne sono nate di nuove. Nell'enciclica sulla Spe Salvi, sulla speranza, il Papa al numero 2 dice: il cristianesimo non era soltanto una buona notizia, una comunicazione di contenuti fino a quel momento ignoti. Il messaggio cristiano non era solo informativo. Oggi abbiamo una società capace di informazioni, un'infinità, tantissimi particolari in ogni campo. Ci manca la sintesi, ci manca l'essenziale. Il Papa dice il messaggio cristiano non era e non è informativo, ma performativo, cioè capace di portare frutti, di cambiare la vita. La porta oscura del tempo, del futuro, è stata spalancata. Chi ha speranza vive diversamente, gli è stato donato una vita nuova. Ricordate in Filippesi capitolo 1 versetto 21, per me vivere è Cristo, e in Galati non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Non più l'uomo vecchio, direbbe San Paolo. Pensate Giovanni che parla del bisogno di rinascere. Non più, già ora, l'uomo nuovo, non ancora l'uomo maturo, l'uomo perfetto. Non più, già ora, non ancora. Ecco, credo che sia questa gincana che ci dice chi è la persona umana nel Nuovo Testamento. Nella fede nasce, scusate, nella fede muore l'uomo vecchio, nell'amore vive l'uomo nuovo, che tende alla speranza, al compimento, il non ancora. Chi segue Cristo si inserisce in questo dinamismo che Dio ha realizzato e realizza in Gesù. Come si esprime tutto questo? A partire dalla Santissima Trinità, per cui l'amore per noi, il Papa lo descrive ampiamente nella sua enciclica Deus Caritas Est, la dimensione dell'eros, della filia, dell'agape. Il Nuovo Testamento inventa addirittura un termine, l'agape, che indica questo amore gratuito, spassionato, totale, definitivo. Ricordate ciò che ci diceva la volta scorsa Fausto: non ti amo perché sei bello, sei bravo, sei buono, ma ti amo perché tu diventi questo. Allora, il cristianesimo che parte non da sé, non dalla buona volontà, non dai propri schemi, non dai bisogni immediati della società di oggi, ma parte dall'origine fondante, fondativa, che è Dio. Questo è scandalo per molte religioni. Questa è la nostra ricchezza. Siamo fatti di corpo, siamo fatti di istinto, di amicizia, di relazionalità, ma siamo fatti prima di tutto da un amore che ci precede, ci avvolge, ci purifica, ci rimette in piedi. ci propone il tutto nel frammento. Come si esprime questo amore che è trasversale ad ogni età? Se c'è una cosa che avvertiamo tutti, sempre, comunque, è l'amore. Non la cultura, ad esempio. Un bambino appena nato non chiede cultura, chiede due braccia, chiede un seno a cui attingere il latte, ma nell'abbraccio. E così quando si diventa anziani o quando si è ammalati, non si cerca il look, si cerca qualcuno che ti dia fiducia, che ti faccia capire ci sei ancora e sei ancora importante per me. E questo ce lo può dare solo e unicamente l'amore. Come si esprime questo amore nel Nuovo Testamento? Anzitutto nella libertà. Tutto è lecito, dirà San Paolo, ma non tutto è utile, non tutto costruisce. Secondo, in una presenza, sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. Dirà ancora San Paolo, sia che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualunque altra cosa, fate tutto per la gloria di Dio, l'uomo che vive alla presenza di Dio. Tutto è vostro. Com'è bello questo, tutto è vostro. Voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. Dunque, si ha talvolta l'impressione che il cristiano sia una persona castrata. Quante volte il Papa torna su questo tema? I no, piuttosto che i sì. Invece il Papa dice ci sono alcuni no per dire dei sì più grandi. Libertà, presenza, terzo, cammino. L'amore è sempre qualcosa che ci fa camminare. Siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte. In questo abbiamo conosciuto l'amore, nel fatto che gli ha dato Gesù la sua vita per noi, e quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli. E l'amore, dirà il Papa nella Caritas, Deus Caritas Est, numero 6, l'amore comprende la totalità dell'esistenza in ogni sua dimensione, anche quella del tempo. Non potrebbe essere diversamente, perché la sua promessa mira al definitivo. L'amore mira all'eternità. Sì, amore è estasi, un'estasi non nel senso di un momento di ebbrezza, ma estasi come cammino, come esodo permanente dal Dio chiuso in se stesso verso la sua liberazione nel dono di sé. E proprio così, verso il ritrovamento di sé, anzi, verso la scoperta di Dio. Che cosa vuol dire amare nel Nuovo Testamento? Vuol dire partecipare alla vita stessa di Dio, amando, meglio lasciandosi amare perché si impari ad amare. Allora accenno soltanto a quanti capitoli si possono aprire. Cos'è il matrimonio? Cos'è la verginità? Alla luce di questo, che cos'è l'Eucaristia? Se non quella scuola profondissima di amore, non solo come modello, ma come energia vitale per imparare ad amare. Gesù è venuto al mondo essenzialmente per l'Eucaristia. Ha donato la vita per poter essere vita per l'amore di ciascuno. Pensate come andrebbe ripensata la spiritualità, cioè la maturità del cristiano alla luce dell'amore, la spiritualità dell'amore. Il non fare le cose per dovere, per necessità, neppure per la struttura, fare le cose per amore. Ci si ritrova insieme alla domenica a celebrare l'Eucaristia, non per fare la conta di quanti siamo, ma per imparare ad amare da Gesù. Che cos'è allora il perdono? È una dimensione tipica del cristianesimo il perdono. Sentivo l'ammirazione di alcuni albanesi, nella cui cultura non esiste il perdono, attenzione, ci sono culture che non conoscono il perdono. Mi diceva un albanese, se tu, la tua famiglia, ricevi uno sgarbo grave, tu hai l'obbligo di vendicarti, in patria o fuori. E se non puoi tu, fai in modo che altri facciano questo. Pensate che cosa ha portato il cristianesimo nella cultura attraverso la dimensione del perdono. Ma provate a pensare la dimensione del bene comune a partire da questo. La politica, la lettera a Filemone, dove Paolo dice prendi questo schiavo che è fuggito da te, so bene che dovresti denunciarlo, dovresti dargli una lezione, ma tu prendilo come fratello di fede. Che visione diversa. Paolo VI che diceva la politica come la forma eminente della carità. Pensate il farsi prossimo, non chi è il tuo prossimo, no? E Gesù dice no, tu fatti prossimo ad altri, come tu sei stato avvicinato senza tuo merito dal Signore. E così il peccato, la visione del peccato come offesa all'amore, alla dignità che tu hai nel cuore di Dio, non tanto infrazione ad una legge. L'amore trasfigura, perché realizza, perché dà dignità, e la dignità diventa opportunità, e un giorno diventerà giudizio finale. Termino, non posso mettermi in ginocchio fisicamente, perché non c'è un microfono abbastanza lungo, però piego le ginocchia davanti al Padre, perché vi conceda, è la lettera agli Efesini, anch'io piego le ginocchia al termine di questa scuola davanti al Padre. Chiedo per tutti voi la grazia di essere pienamente rafforzati nell'uomo interiore. Gesù ha promesso riceverete forza dallo Spirito Santo e sarete testimoni di me. Chiedo che Cristo abiti per la fede nei vostri cuori. Egli stesso chiede rimanete in me e io in voi. E Paolo confessa non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me. Chiedo che siate radicati e fondati nell'amore, quello di Gesù, che avendo amato i suoi, li amò sino al segno supremo. E così sia. Aggiungo, se permettete, due o tre avvisi, poi vorrei lasciare subito la parola a voi anche per chiedere un po' come è andato quest'anno. Fausto, intanto lo ringrazio tantissimo perché mi ha trovato queste immagini, io non ho né il tempo né le capacità, e quindi davvero lo ringrazio molto, molto. Poi mi suggerisce che se vogliamo trovare tutte le lezioni di quest'anno Ecco, si può andare sul sito della parrocchia di San Giuseppe, www.sangiuseppepace.net. E infine vi è stato dato il programma del prossimo anno. Mancano i nomi dei docenti, però intanto abbiamo le date e abbiamo i temi. Vedete, ci sono un ventaglio di opportunità di penetrazione, di conoscenza maggiore dei vari libri dell'Antico e del Nuovo Testamento. Il mistero dell'uomo riletto alla luce della Sacra Scrittura. Vi chiedo, se abbiamo ancora 2 o 3 minuti, insomma non voglio abusare, se avete qualcosa su stasera benissimo, o se me lo fate avere volentieri, ma a me interesserebbe anche sentire se avete dei consigli da darci per il prossimo anno, dopo questo primo anno che necessariamente era un po' di rodaggio. Suggerimenti, critiche, osservazioni, insomma, consigli.